Buongiorno. Diamo inizio all'approfondimento dal titolo Gli eterni ritorni della moda, la prima lezione di Maria Giuseppina. La professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, professore ordinario dell'Università di Bologna, insegna storia medievale nella sede di Bologna e storia del costume e della moda nella sede di Rimini della Facoltà di Lettere e Filosofia. Inoltre la professoressa Muzzarelli è presidente del corso di laurea attivo a Rimini in culture e tecniche del costume e della moda. Si occupa di storia della mentalità e della società. Tra le varie pubblicazioni ne cito alcune, ovviamente: Guardaroba medievale, vesti e società del XIII al XVI secolo, edito a Bologna nel 99 e nuovamente riedito quest'anno. Infine ne ricordo un altro, un'italiana alla corte di Francia, Christine de Pizan, intellettuale donna, edito a Bologna nel 2007. Lascio la parola alla professoressa Muzzarelli.
Ringrazio il direttore per la presentazione, ringrazio voi per l'invito, vengo sempre molto volentieri, cercherò di non farvi perdere troppo tempo, ma non voglio perdere questa occasione. L'occasione consiste in questo, intanto di trovare una relazione istituzionale, diciamo, fra le strutture nelle quali lavoriamo. Io insegno storia del costume e della moda al corso di laurea in culture e tecniche della moda e ci occupiamo in maniera, diciamo, professionale di costume, di moda nei vari tempi. E questa bella iniziativa che ha luogo in questo periodo dell'anno ed è diventata ormai una tradizione alta, culturale, dedicata al mondo antico, credo che opportunamente possa trovare un'occasione di intreccio e di contatto con il nostro lavoro. Noi ci occupiamo non solo di vesti, ci occupiamo degli uomini e delle donne che apprezzavano, desideravano, producevano ed esibivano quelle vesti. Quindi ci occupiamo di un arco storico che è anche quello interessato da questo museo, da un punto di vista non necessariamente da considerarsi secondario o minore, considerando ad esempio che la produzione di questi capi faceva lavorare moltissime persone, che il commercio di stoffe e altri materiali dava lavoro ad altrettante e che l'esibizione di capi d'abbigliamento non è soltanto dovuta a fini specifici e, diciamo così, diretti, cioè coprirsi per ripararsi dal sole o dal freddo per motivi di pudore, ma ha da sempre avuto un significato molto preciso, sociale, personale, psicologico, collettivo e così via. Non voglio adesso affrontare tutti questi argomenti in una volta, voglio solo dire che le vesti accompagnano sotto molti punti di vista la vita dei singoli e delle collettività in tutte le epoche, comprese l'epoca, diciamo, antica, tardantica, della quale si occupa in maniera non esclusiva ma principale questo festival. In realtà io non vorrei oggi parlare del modo di vestire degli uomini e delle donne della tarda antichità. Vorrei invece parlare di un fenomeno che parte, si fonda, si innerva in quell'epoca e ha avuto più vite, e cioè il tema della moda dell'antico. Una moda che non è soltanto legata al modo di vestire, agli abiti o agli accessori, ma che più in generale rimanda a una cultura che, appartenente a secoli molto lontani, viene recuperata, ripresa, rivalorizzata, in qualche modo anche riprodotta. È il tema, diciamo, di questo nostro incontro, che cercherò di condurre con alcune riflessioni e una serie di immagini che rendono forse un po' più vivido e leggibile il discorso. È il tema che in altri termini si può anche definire con la parola revival. Che cos'è un revival? Beh, intanto revival, io sono molto amante della lingua italiana e tenderei a parlare di diapositive anziché di slides, di cose del genere. Ecco, nel caso specifico vorrei tradurre anche il termine da revival in reviviscenza. Devo ammettere che il termine non aiuta molto. Reviviscenza non è un granché. però ecco, sarebbe il corrispettivo. Oppure nuova vita, ma nuova vita fa un po' pensare forse a degli zombie che ritornano, ecco, no, insomma, reviviscenza sa un po' di muffa, però sarebbe il termine giusto. Revival è più diffuso e per una volta tanto accetto, diciamo, questa formula che viene da un'altra lingua che non è la nostra. Ma ci devo pensare un po' di più e forse per il prossimo incontro trovo il termine che mi soddisfa maggiormente. Nel caso specifico, diciamo che si intende con il termine revival i recuperi che riguardano, visto il nostro argomento oggi, la moda, ma che riguardano, come dicevamo, più in generale stile di vita, fatti culturali. Il recupero dell'antico ha dato luogo al primo vero e proprio revival della storia. Dal punto di vista della moda, primo vero e proprio revival della storia che ha avuto luogo subito dopo la Rivoluzione francese. Quindi un revival dopo una rivoluzione, sono due elementi interessanti, perché revival, inteso come ripescaggio e di recupero, dà in sé l'idea di un non solo ritorno al passato che va da sé, ma anche di un rifiuto del futuro. C'è questo elemento, ma vorrei spezzare una lancia, poi se ci resta tempo diciamo anche perché si dice spezzare una lancia, perché rimonta al Medioevo questo termine, quindi mi compete, è roba mia, la pretendo come mia. Bene, vorrei spezzare una lancia invece a favore della considerazione del revival non come un rinuncio al futuro, ma come un uso del passato per dar luogo a un futuro. Qualcosa che assomiglia un po' a passaggi all'indietro per arrivare in porta, che caratterizza uno degli sport, non forse fra i più amati in Italia, ma praticato. Passaggi all'indietro per andare avanti. Dopo la Rivoluzione francese ha luogo proprio questo. La Rivoluzione francese, è inutile dire, è stata una frattura, una rottura sotto moltissimi punti di vista, proclamando libertà, uguaglianza, ha avuto conseguenze molto importanti anche sul piano dell'abbigliamento. Considerate inoltre che gli stessi rivoluzionari si sono definiti come tali o sono stati definiti come tali a partire dall'abbigliamento. Conosciamo il termine sansculotti e tutti più o meno sappiamo che vuol dire coloro che hanno rinunciato alle culottes, che sarebbero questo tipo di pantalone aderente usato dagli uomini e che arrivava sotto al ginocchio, che era un po' il modo di vestire dell'ambiente cortese, ma non solo cortese, durante tutto il Settecento. Quindi il rivoluzionario voleva caratterizzarsi prendendo le distanze dal modo di vestire dell'ambiente cortese. Poi sappiamo anche che i rivoluzionari adottarono la carmagnola, cioè un certo panno, una certa giacchetta, adottarono un certo cappello, le coccarde di tre colori che venivano cucite dalle rivoluzionarie hanno in qualche modo fissato un oggetto estetico come elemento comune fra chi si riconosceva in una posizione politica, forse sociale e politica, contrastiva rispetto allo stile anche comportamentale e anche vestimentario dell'ambiente di corte. Quindi la rivoluzione significa tutto ciò. A ridosso della rivoluzione, subito negli ultimi anni dell'epoca rivoluzionaria, vediamo affermarsi questo revival dal punto di vista della moda e dell'estetica. Quindi è un fenomeno controrivoluzionario, quindi è completamente e del tutto un ritorno al passato. Questa sarebbe la lettura più automatica, non sbagliata, ma forse nemmeno del tutto giusta. Cioè, i revival non sono di per sé sempre necessariamente una negazione del presente o di un certo futuro che può essere atteso stante il presente, ma può essere anche un modo per recuperare elementi del passato che magari la rivoluzione stava bruciando, aveva bruciato un po' troppo rapidamente, per darne una nuova versione, per costruire un altro, un tertium, diciamo così. Ho l'impressione che nel caso specifico del fenomeno del quale stiamo parlando adesso possa valere un'interpretazione del genere. Siamo fra la fine del Settecento e i primissimi anni dell'Ottocento e si afferma questa moda del classico. Ho detto che è il primo vero e proprio revival, ma qui lo dico e qui lo nego. È vero fino a un certo punto, nel senso che una passione e un interesse per la cultura, per l'arte e anche per certi aspetti per la moda, c'era stata anche precedentemente. Vorrei qui mostrarvi alcune immagini che riguardano, ad esempio, il modo di pettinarsi e di acconciarsi, rappresentato, immagino si veda sufficientemente bene, da Tiziano e da Isabella d'Este, siamo negli anni 30 del Cinquecento, nella immagine che è centrale, e rappresentato da due teste di matrone romane. No, non del tutto perché non ci vedo più. Grazie. Ecco, in questo caso noi possiamo vedere che già in pieno XVI secolo una nuova moda allude, recupera o molto probabilmente tiene conto di un suggerimento che viene dal passato. Come dire, si è usualmente fatto prendere spunti dal passato. Tenete presente che tutti i nostri couturier, stilisti e così via usano comportarsi in questa maniera. Sfogliano libri di storia dell'arte, frequentano musei, passano ore dentro ad archivi di case di produttrici di moda e così via. Cioè, il nuovo non lo si costruisce dal niente, lo si costruisce sempre e ovviamente anche dal passato. Per cui, intanto, un esempio. Ancora, ho voluto mettere questa immagine che è abbastanza bella, è un manoscritto del XV secolo, in cui vengono rappresentate anche in maniera piuttosto piacevole le muse, nel quale si vede anche un gusto, un'attenzione nella ricostruzione di fogge, di morbidezze, che fanno pensare a un occhio di riguardo, proprio anche per stile, forme, modi di abbigliarsi. Questa immagine, questa è Lorenzo Lotto, siamo sempre negli anni 30 del Cinquecento, è un'immagine di donna vestita assolutamente secondo la moda dell'epoca, ma volendo possiamo richiamare il suo modo di acconciare i capelli alla prima delle immagini che abbiamo visto, cioè ha un certo gusto di arricchire con questa sorta di aureola che apparteneva già al passato, al mondo antico, ma rimanda, per una serie di elementi che hanno più che altro a che fare con le carte che ha in mano, allo studio, alla conoscenza, alla cultura per il passato. Cioè esiste, ovviamente, ed è anche testimoniato iconograficamente, un dialogo con il passato che ci è consegnato attraverso anche un'iconografia non necessariamente da guardare e studiare solo relativamente al modo di vestire delle persone rappresentate. In questo caso siamo un'immagine di una stampa inglese della fine del XVIII secolo che rimanda ad uno scavo archeologico. Qua c'è un grosso passaggio. Fra l'epoca moderna, pieno XVI secolo e pieno e ultimo XVIII secolo, si colloca una passione vera e propria per il passato esercitata in maniera sistematica con campagne di scavo, con studi approfonditi, cose che probabilmente sapete da tante altre, attraverso altre strade, della quale dobbiamo tener conto, perché la conoscenza vestimentaria di colori, la scelta di proporzioni e così via, non è un fatto che dobbiamo consegnare soltanto agli artigiani che confezionano abiti o che sistemano cappelli, è un fatto culturale più generale. Probabilmente c'era un dialogo fra clienti e artigiani, c'era una sollecitazione a recuperare linee, fogge, modelli che nasceva da una cultura la quale a sua volta era frutto di scambi di informazione, viaggi, testimonianze archeologiche, cose note ai più che tuttavia non è male ricordare. Un'altra immagine che non ha stretta attinenza, o meglio, là col nostro discorso, perché ad esempio potete vedere in cosa consistono le culotte, ecco, questi pantaloni maschili erano questi in sostanza, quelli che i rivoluzionari hanno in qualche modo negato portando un pantalone più vicino al modello attuale, quindi più lento, più largo, più comodo fino alla caviglia. Bene, questa è un'immagine, di nuovo siamo con una stampa, con una rappresentazione settecentesca, che mostra proprio questa passione per i reperti archeologici, questi circoli nei quali si studia, si promuovono letture, si ragiona intorno a questi oggetti, ci si bea della loro bellezza, si sviluppano passioni e conoscenze. Bene, in questo ambiente cominciano ad affermarsi delle forme fogge vestimentarie che chiaramente alludono a quello stile, allo stile cioè di abbigliamento delle donne del mondo antico. Un mondo antico che lo si lascia un po' volutamente nell'imprecisione, perché non è mai precisato appunto qual era esattamente il modello, quale area, se la Roma del primo secolo avanti Cristo o del secondo secolo avanti Cristo, se Grecia o se quale altre aree. Cioè, si forma, diciamo, una certa idea del modo di vestire all'antica che diventa sempre più apprezzato e apprezzabile anche perché ha avuto un passaggio piuttosto importante a corte, dove attraverso, diciamo così, un percorso un po' atipico, perché la suggestione è venuta dall'Inghilterra, dove si era sviluppato un tipo di moda diverso rispetto a quella francese, già a corte nell'ultimo Settecento si era affermato il gusto per certe camicie bianche, leggere, piuttosto comode, certi abiti molli, diciamo così, che avevano molto interessato le donne di corte e che avevano determinato questa moda che poi è nota come la moda delle camicie della regina. Queste camicie della regina erano morbide camicie di tessuti fluidi, diciamo così, piuttosto avvolgenti, che piacquero molto a corte e che sembrarono anche un po' rivoluzionarie. Dunque qua, dov'è il revival, dov'è la rivoluzione nel campo della moda, comincia a essere un po' confuso. La rivoluzione nel campo della moda ha luogo e si avvia a corte in piena epoca di splendore cortese. Poi, dopo la rivoluzione, il movimento controrivoluzionario, che però è anche figlio fino in fondo di questa rivoluzione, cioè della rivoluzione francese, riprende idee e suggestioni che invece si erano affermate a corte. Non è facilissimo capire, oggi si direbbe, cos'è di sinistra e cos'è di destra, cioè cos'è rivoluzionario e cosa no, in cosa consiste. Cioè, oggi abbiamo le idee confuse, anche in passato, cioè, non è facile dire vestire in un certo modo vuol dire una certa cosa. Il vestito controrivoluzionario, il vestito del revival che si afferma dopo la rivoluzione, in realtà prende spunto da una moda che già a corte si era affermata. E che consisteva in cosa? In che cosa consiste questa peculiarità? Beh, sostanzialmente in due o tre elementi. Il primo elemento, tessuti molto leggeri, sottili, morbidi, molta più possibilità di esposizione del corpo femminile. Il corpo delle donne è stato sottratto alla vista per secoli, soltanto il volto, le mani, il collo, scalvature in qualche caso e solo in determinate epoche, non si è visto altro, le braccia rarissimo, e invece cominciano ad essere visibili le braccia, con queste maniche a palloncino che hanno consegnato poi nell'immaginario collettivo l'idea, la proporzione, la forma del cosiddetto abito impero. Com'è l'abito impero, che poi ognuno sa dove collocare, se addosso a Audrey Hepburn oppure in qualche fase anche per quelli di noi meno giovani della nostra anche gioventù. L'abito impero è fatto da un abito a vita alta, da una scalavatura abbastanza abbondante, da queste maniche a palloncino e da tessuti piuttosto morbidi. Abito impero, impero perché? Perché rimanda all'epoca napoleonica, che ha appunto fatto seguito alla rivoluzione, a questa fase controrivoluzionaria, caratterizzata da tante cose, dal rifiuto certamente della rivoluzione, ma anche dal rifiuto di un certo stile, diciamo, di corte precedente, da una passione per la cultura antiquaria, diciamo così, ma anche da conoscenze specifiche e dirette del mondo orientale, di un mondo orientale che andrebbe precisato cosa si intende per Oriente, quantomeno le campagne d'Egitto sono note ai più. Ecco, campagne che hanno costituito un'esperienza anche dal punto di vista vestimentario da non cancellare. Come vestivano le persone, gli uomini e le donne in questo mondo adesso per noi è a portata di mano, ma allora molto lontano, che rappresentava anche dal punto di vista culturale un altro mondo. Vestivano in una maniera più comoda, meno costruita, meno, diciamo così, sacrificante. Non c'erano corsetti, bustini, quelle morse che hanno per secoli imprigionato il corpo femminile, apprezzato molto dagli uomini, ma evidentemente apprezzato e in qualche modo accettato anche dalle donne che hanno poi attraversato i secoli. Abbiamo tutti presente l'immagine di Rossella O'Hara che si fa massacrare il busto dalla Mamie, che stringe a più non posso questo corsetto, perché prima dell'appuntamento sociale bisognava che la donna ingurgitasse un nuovo sodo o qualcosa del genere, in modo tale che dopo le si bloccava completamente la digestione, e quindi si recasse stretta dentro a questa morsa all'appuntamento, che poteva essere anche una merenda, non mangiando un alcunché, dando l'idea quindi di essere aerea anche da questo punto di vista, ed esibendo un avvitino di vespa che è diventato, era già e ha continuato per secoli ad essere uno degli attributi della bellezza, della femminilità, ma anche del sacrificio. Bene, nell'epoca di cui stiamo parlando, questo sacrificio non è richiesto alle donne. Questi sono abiti, appunto, che lasciano respirare il corpo, lo lasciano anche vedere, e questo costituisce, in epoca controrivoluzionaria, una rivoluzione. E allora siamo sempre più confusi su cos'è rivoluzionario e cos'è controrivoluzionario. Quindi, come avrebbe detto il presidente Mao, la situazione è eccellente, perché corrisponde al vero, cioè che è difficile separare le cose, diciamo, che sono rivoluzionarie da quelle controrivoluzionarie. Bisogna di volta in volta scegliere il campo e individuare quello di cui si vuole parlare. Come vedete, donne niente affatto sacrificate, impossibilitate a muoversi, ma quasi valorizzate, anzi valorizzate nella loro bellezza da abiti come questo che indossano le arciere, dove anche l'arco, l'essere individuate come arciere, la scena complessiva rimanda a un mondo classico, a un mondo antico, quindi possono esercitare anche la loro potenzialità proprio fisica con abiti di questo genere. Lo vedete? Chiari, bianchi, morbidi, leggerissimi. Il bianco è praticamente una novità, entrata in auge soprattutto con quella famosa camicia della regina. Per secoli i colori dell'eleganza nella lunga epoca medievale erano stati altri, erano stati il rosso in tutte le sue tonalità, erano stati i paonazzi, pagonazzi, colori un po' violacei. Con fatica si era fermato il blu, che aveva una provenienza, si dice, barbarica, certo non era nel mondo classico il blu. E il bianco sì, esisteva, ma era faticosissimo da mantenere, ovviamente, e non era fra i colori più esibiti come abito da fuori. Invece il bianco si afferma nel nome del recupero della classicità in forme fluide, ma non solo fluide. Altra scena che ancora è più di carattere culturale, come vedete, vasi, allusioni a questo mondo classico anche nello sfondo, e la donna vestita secondo il gusto, diciamo, classico. Siamo all'inizio dell'Ottocento, ritratto della famiglia dell'artista Adam Buch. La donna è vestita e anche pettinata, seguendo in qualche modo la falsariga del mondo classico. Anche la pettinatura cambia in questa epoca rispetto ai secoli precedenti, ma anche rispetto all'immediato precedente. Stiamo uscendo da un lungo periodo di parrucche. E se ricordate anche soltanto così affrettatamente, con qualche immagine settecentesca, forse avrete in mente delle autentiche costruzioni architettoniche sulle teste delle donne. In alcuni casi richiedevano addirittura un servitore dietro che con un'asta reggeva la costruzione della donna, che rischiava di caracollare se, non dico che si muovesse rapidamente, che non si dava, visto l'abito, la calzatura e tutto il resto, però esistevano proprio anche delle protesi a sostegno di queste acconciature, che in molti casi erano non solo elaborate in maniera che oggi giudicheremmo, come posso dire, impossibile, e invece c'era il nido con anche l'uccellino dentro vivo che faceva cip cip, o altre cose di questo genere. Per cui c'era proprio una cultura, un gusto, una passione per una superfettazione, diciamo, anche in testa delle donne, che è totalmente contraddetta da questa semplicissima pettinatura all'antica che fra fine Settecento e inizio Ottocento diventa di moda. Esattamente come del tutto contraddetta questo morbido capo femminile, bianco, leggero o quasi velo, rispetto a quegli abiti che forse ricorderete, se non avete visto di recente Maria Antonietta, avrete avuto occasione di sfogliare qualche catalogo, qualche libro, hanno caratterizzato la moda corte, strati su strati, vitino stretto, questi due triangoli, quello superiore che finisce nella vitina appunto estremamente esile e che si contrappone all'altro triangolo della gonna sottostante. Niente, sembrano passati dei secoli, sono passati alcuni decenni, non di più. E le stesse morbidezze che vedete qui sono poi quelle che possiamo vedere, questa è un'immagine che c'entra il giusto, però l'Auriga di Delfi dà l'idea di questa morbidezza che nell'epoca era maschile come anche femminile. Questo è un altro discorso, anzi, per dirla secondo il nostro terminologia, è un altro paio di maniche, che sarebbe come dire che cambiando le maniche cambia totalmente il discorso. Il nostro modo di dire deriva da quello, è un altro paio di maniche. Cioè, sembra che abbiamo spostato poco, invece abbiamo spostato molto il discorso. Nell'epoca antica uomini e donne avevano una somiglianza nel modo di vestire, con questi capi, diciamo, morbidi, tuniche, pepli e così via, totalmente superata nei secoli successivi e mai più recuperata in Occidente, nel senso che il modo di vestire maschile si è fissato come diverso e evidentemente riconoscibile da quello femminile, e in Occidente qui non ci sono stati passi avanti o passi indietro, è stato piuttosto, con qualche piccola eccezione, piuttosto stabile, non così in Oriente o diciamo anche in Nord Africa o in altre culture, laddove il caftano o capi di questo genere hanno continuato a essere portati dagli uomini con analogie notevoli con quelli delle donne fino ad oggi, per cui molte anche distanze si continuano a vedere. Questa è un'immagine di arte parietale romana, come potete vedere, molte analogie con il capo che abbiamo visto prima addosso alla donna moglie dell'artista. Beh, questa è un'immagine che sarà, immagino, nota di più, è la Villa dei Misteri di Pompei, siamo nel primo secolo avanti Cristo, siamo con abiti e strutture, stoffe e strutture molto simili a quelle che col direttorio diventano moda. Non c'è soltanto la tunica, c'è anche questa sorta di scialle, tunica. Ma ecco, questa è un'altra bellissima immagine, Flora, primo secolo dopo Cristo, Pompei. Come vedete l'arco cronologico va dal primo avanti Cristo al primo dopo Cristo, per cui si parla di moda all'antica, ma non si fissa un periodo molto, molto, molto stretto. Comunque gli elementi che caratterizzano continuano ad essere, come dicevamo prima, la morbidezza, l'esposizione del corpo, la sovrapposizione di tessuti sempre però leggerissimi e una sorta di scialle. Bene, fermiamoci adesso un attimo su questa immagine. Questa è Josephine Boirnier, drappeggiata all'antica con uno scialle. Siamo a un'opera che è custodita al Louvre, primi dell'Ottocento, è l'imperatrice all'antica. Cos'è accaduto? Niente di più di quello che abbiamo accennato prima. In epoca direttorio superata la fase rivoluzionaria, quando Napoleone afferma il suo potere e sceglie fra l'altro in moglie Josephine Boirnier, donna di qualche anno più anziana di lui, che era già stata sposata, una lunga e bella storia, interessante da leggere, pare da lui amatissima, che poi ha dovuto lasciare, ma ha seguito tutta la vita, poi lui ha scelto un'altra moglie e così via, ma questa donna è stata piuttosto importante sul piano personale suo, ovviamente non sono in grado di dire più di tanto, sul piano politico è stato un personaggio di notevole rilievo, ha molto aiutato anche l'affermazione dal punto di vista relazionale e certamente dal punto di vista estetico è una figura importante, spesso rappresentata, spessissimo riprodotta, che ha fissato l'immagine di una nuova corte, di un nuovo stile, però in un ambiente cortese, quindi non siamo affatto fra appunto rivoluzionari o persone che si pongono in maniera contrastiva rispetto all'epoca precedente. Bene, con Josephine Boirnier c'è questa assunzione del gusto classico, del gusto all'antica, c'è l'assunzione di colori, un bianco frequentissimo, di fogge, di forme, ma c'è anche l'interpretazione di questo gusto in qualche modo elevata, istituzionalmente adatta alla carica di Josephine e di Napoleone, quindi la vedremo anche in altre immagini, trasformata anche in senso più costruito, e c'è ad esempio l'adozione di questi scialli, che sono uno degli elementi che caratterizza la moda di quest'epoca e che rimanda anche a relazioni con il mondo egiziano, ma non solo egiziano, importanti dal punto di vista politico. Quindi parliamo di rapporti culturali, parliamo anche di guerre, di campagne, parliamo anche di suggerimenti, suggestioni che vengono da paesi lontani e che andranno ad alimentare la produzione francese, lionese, ma non solo lionese, che è destinata a diventare sempre più importante nell'economia della Francia. E cioè parliamo semplicemente di vestitini, ma in realtà parliamo anche di aree culturali che si aprono a nuovi orizzonti, parliamo di eventi anche molto importanti sul piano politico, parliamo di eventi molto rilevanti sul piano economico, cioè la produzione di panni serici, di nuovi tessuti, di nuove anche forme decorative che faranno ricca e importante la Francia, ha molto a che fare con questo gusto, con una serie di relazioni, con l'impegno che Napoleone ha profuso nello sostenere il settore produttivo di tessuti in particolare. Qua vediamo due immagini che rappresentano questo gusto di donne, diciamo così, importanti, in particolare penso a Madame Hamelin che vediamo sulla nostra sinistra, che rappresentano proprio dal punto di vista estetico quello che stiamo dicendo, queste mollezze, questi tessuti, lo scialle, il corpo esibito, nuove fogge anche, nuove modalità anche dell'esibizione del corpo. Lo vedete come questo corpo femminile è offerto alla vista, è magnificato, è esaltato. È qualcosa di assolutamente nuovo, di assolutamente inedito, che durerà pochissimo e che quindi costituisce un passato, un recupero, un revival, ma rappresenta anche una rivoluzione. È un modo di pensare, concepire e offrire il corpo che nega la cultura e l'estetica, diciamo, cristiana, fra virgolette, religiosa o fortemente improntata anche dalla religione, e per un breve periodo offre una visione laica del corpo, un brevissimo periodo, si tratta di qualche lustro, e dopo per secoli sparirà alla vista il corpo femminile, non se ne vedranno tracce o quasi, torneranno i tessuti scuri, torneranno le sovrapposizioni di tessuti pesanti, tornerà la vita sottile, non si vedrà neanche un alluce di quei piedi femminili che non si sono mai visti nella storia, se non nel mondo classico, forse non si è perso tanto, però è un fatto, nel mondo diciamo classico antico, breve periodo in questa fase, li rivedremo negli anni 40 del Novecento. Piedi femminili non si sono mai visti. Questa è un'epoca, una breve fase nella quale i sandali ne consentono la vista, perché i sandali non era l'unico tipo di calzatura che completava questo abbigliamento, ma spesso la completava. Una piccola riflessione sull'estetica, diciamo così, che ha portato alla negazione della vista del corpo femminile. È un'estetica che è molto improntata a un'etica, è una forma esteriore che rimanda a un sistema valoriale profondamente influenzato dal cristianesimo. Cristianesimo che rappresenta nel corpo di Eva, nella figura di Eva, l'elemento della rovina umana, no? La tentazione rappresentata da Eva, che passa attraverso la gola, ma in generale Eva è rappresentata in tutta la sua bellezza, quindi è la tentazione in senso lato, denuncia proprio l'idea forte del cristianesimo del corpo come pericolo. Ovviamente non è l'unica, l'unica forma di interpretazione del corpo da parte del cristianesimo, ma è quella che è, diciamo, stata più fortemente veicolata nella relazione con le persone, con i fedeli, i pericoli del corpo, e in particolare del corpo femminile, che induce al peccato. Quindi il corpo va il più possibile tenuto celato, il corpo deve essere considerato qualche cosa che è dato in prestito a termine all'uomo, del quale l'uomo deve avere una buona amministrazione, ma non ha un pieno possesso, da cui ad esempio una serie di posizioni negative nei confronti di qualunque forma di alterazione del corpo. Diciamo, tanto per dire un esempio, forse Elisa ne parlerà nella sua relazione, il tema degli orecchini. Gli orecchini, che erano uno degli accessori più amati nel mondo romano dalle donne, le donne portavano orecchini forando i lobi, ne abbiamo molte immagini, spariscono totalmente nel lungo periodo medievale e cominciano a ricomparire fra molte difficoltà nell'accettarli come ornamento possibile, spesso definiti in termini negativi o non trovando il termine per definirli, gioielli da orecchio, non meglio capivi che cos'era, oppure addirittura definiti stomachevoli ornamenti. E lo stomachevole ornamento perché era tale? Era tale perché interrompeva la continuità del corpo, la foratura del lobo era ritenuta un'offesa all'opera di Dio che in quanto tale, appunto proveniendo da Dio, non può e non deve essere modificata, alterata, manomessa in nessun modo. Per cui magari si poteva portare un lungo strascico di un braccio o anche più, che era anche questo visto con sospetto perché anche questo alterava un po' l'opera di Dio che si è fatto l'uomo senza la coda, diversamente dagli animali, perché la donna deve portare una coda nell'abito. Quindi già questo era visto con molto sospetto, ma perlomeno era un intervento, diciamo, non duraturo. La foratura dell'orecchio è altra cosa. Bene, per dire che c'è una etica dietro a un'estetica in tutti i tempi, così come c'è un'interpretazione politica dietro a una cosa apparentemente così, diciamo, marginale come può sembrare l'abito. E dietro la mancata esibizione del corpo c'era una interpretazione propria del cristianesimo del corpo come pericolo. Ecco, certamente non è quello che si ricava ammirando una di queste immagini. Il corpo è restituito alla vista in tutta la sua bellezza, se volete anche una forma di onore proprio a chi ha saputo dare vita a tanta armonia, per cui è una forma anche non necessariamente irreligiosa di culto per l'estetica femminile nel caso specifico. Altra immagine piuttosto bella che rende bene l'idea è di nuovo un'immagine femminile di quest'epoca, potete vedere, come dicevamo prima, mollezze, esibizioni, colori, bianco, 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 scialle e così via. Questa è una delle immagini forse più note, Jean-Louis David, è di nuovo una rappresentazione assolutamente, diciamo, in linea con le cose che siamo venuti dicendo, e questa forte attrazione che deriva non solo dall'esibizione del corpo, ma anche proprio dall'idea della mollezza che tutta l'immagine restituisce, è l'esatto contrario della parola chiave nel lungo periodo medievale, ma anche moderno, che era disciplina. Da una parte una lunga e faticosa anche opera di disciplinamento del corpo, dall'altro invece una esibizione del corpo in una modalità che di per sé, ai nostri occhi, per la cultura che abbiamo, per le conoscenze che abbiamo, potrebbe sembrare sì, vabbè, oggi vediamo ben altro per le vie cittadine, ma noi dobbiamo collocare tutto ciò fra 7 e 800, nei primi lustri dell'Ottocento, con la tradizione che abbiamo così molto sommariamente cercato di descrivere, ma anche con gli esiti successivi che qualcuno di voi avrà in mente, penso poi in realtà tutti, perché poi la moda dell'Ottocento in qualche modo c'è prossima, perché insomma se non è delle nostre nonne, delle bisnonne o qualcosa del genere, o almeno parlo per me. Sempre rappresentazioni di questo tipo, se voglio andare un pochino più veloce, perché qua addirittura potete vedere proprio quasi lo scandalo rappresentato da immagini come queste, eppure Scandalo non ci fu. Questa fu una moda che ha avuto notevole successo, che non solo a corte ma anche fuori dalla corte ha incontrato molti adepti e che va considerata in piena epoca, come dicevamo prima, controrivoluzionaria, invece portatrice di valori anche fortemente rivoluzionari e portatrice anche di significati d'altro tipo, come questo scialle, di cui voglio dirvi soltanto due parole, veramente solo due. Questo è uno scialle in cashmere che è stato donato da Paolina Bonaparte al fratello Napoleone e che lui portava come cintura, quindi lo scialle faceva parte anche dell'abbigliamento maschile, durante la campagna d'Egitto nel 1799. Mi vorrei soffermare solo un attimo sullo scialle, perché fa parte degli eterni ritorni della moda. Mia nonna portava lo scialletto, e si diceva, la nonna, poverina, ecco lo scialletto. Mai mia madre avrebbe portato, o raramente, d'estate, al mare qualche volta. Adesso da circa un paio d'anni abbiamo scoperto le cosiddette pashmine. Chi di noi non ha due o tre pashmine in casa? E sembrano una cosa così moderna, così attuale, un nuovo modo, morbido, così via. Cioè, se io non voglio dire che tutto è uguale, che niente cambia, niente è uguale, tutto cambia. È vero però che questi cambiamenti spesso sembrano ancor più tali o del tutto tali agli occhi di chi non ha presente, non conosce, non ricorda quello che c'è stato. Esistono certamente novità nei materiali, ovviamente, nei costi, nella produzione, nelle persone che li portano, nel modo di portarli, nel sesso di chi li porta addosso, chi lo porta Napoleone in cintura, però esistono anche molte più connessioni, molte più citazioni, molte più riprese, molte più reviviscenze di quanto spesso non ci appaia. Per cui lo sforzo, ecco, di chi come me si occupa di questa materia è ovviamente di mettere in luce il nuovo e il diverso, di connettere il nuovo e il diverso alle condizioni economiche, sociali, morali, come dicevamo prima, politiche ovviamente, ma anche di collegare tutto quello che può essere collegato anche per rafforzare l'idea che il passato è un grande archivio, che il passato serve, che il passato, anche se lo si vuol negare dicendo noi siamo modernisti, noi siamo rivoluzionari, di fatto ce l'hai addosso, è nella tua esperienza, è nel tuo retropensiero e spesso ti serve proprio, anche appunto per andare avanti e per individuare un nuovo oggetto da vendere, per farci riempire gli armadi, il foulard, il fazzoletto in testa. Nessuno della vostra generazione porta il fazzoletto, il foulard in testa. Loro, i produttori di un certo genere di capo, che dovevano pur continuare ad operare e a farci comprare oggetti, hanno scoperto che il foulard non si riusciva a vendere, oggi diremmo è di destra, semplicemente è superato, la pashmina invece funzionava e allora si è trovato il modo di, diciamo, sostituire un oggetto con un altro. E in questo caso lo vediamo, torna dopo l'altra, questa è un'immagine. La signora, come dire, ha l'aria un po' truce, un filo severa, ecco, è la rappresentazione in Italia della moda direttorio. Questa è Elisa Bonaparte e in area italiana rappresenta, nelle aree controllate in Italia, rappresenta l'accesso, l'arrivo di questa nuova moda francese in Italia, che è assolutamente identica, conseguente, forse appena un po' più castigata. C'è la manica palloncino, ma segue anche il resto di manica, però la scalvatura, la vita alta in realtà non era una novità, ma non abbiamo tempo di dirlo, ma la moda impero non è soltanto rappresentata in area francese, ma si diffonde un'immagine che riguarda l'Italia. Ecco, volevo tornare a questa, non ho messo nell'ordine giusto quella di Elisa Bonaparte, ecco perché, ecco, anche questo, la cosiddetta moda, diciamo, non voglio dire etica, ma con questi motivi, con questi richiami al gusto orientale, che oggi è tanto di moda, fu una delle mode anche appunto di quest'epoca napoleonica. E qui vediamo di nuovo Josephine Boirnier, che ha l'abito secondo il gusto che abbiamo detto, i colori, le mollette, eccetera, eccetera, e anche anche questa parte finale tutta di ricami, che è uno degli elementi che caratterizza anche la moda oggi, ma adesso ci soffermeremo molto rapidamente. Questa immagine l'ho messa perché dicevamo prima mollezze, d'accordo, recupero dell'antico, riscoperta del bianco, anzi adozione piena del bianco, però ci sono anche delle precise esigenze di corte, che sono esigenze di abito strutturato, che sono esigenze di manifesta esibizione di privilegio. Ecco, questo è l'abito che meglio rappresenta, secondo me, tutto in seta bianca con ricami in fili d'oro, la nuova moda, ma anche la relazione con la moda precedente e con le necessità, diciamo, di esibire, di mostrare fino in fondo il privilegio, la struttura cortigiana, l'area, diciamo così, del potere. È un abito custodito, adesso vi dico... non mi ricordo, abito di corte dell'imperatrice Josephine in seta bianca e fili d'oro, e c'è anche la novità della specchiera. La specchiera, adesso non è che possiamo parlare di quello, però è interessante, psiche, vengono chiamate in questa maniera, insomma è una novità questo genere di specchio, è una novità interessante perché ha inciso anche moltissimo sulla moda, gli specchi grandi, gli specchi di queste dimensioni, le grandi lastre che porteranno anche alle prime vetrine, sono degli anni del primo Ottocento e porteranno a risultati importanti e definitivi intorno alla metà dell'Ottocento. Bene, è in quell'epoca che cambia anche la possibilità di esibire gli oggetti con le vetrine, ad esempio, e di mostrare il corpo attraverso questi grandi specchi che entrano a far parte, diciamo così, dell'arredo delle stanze anche non particolarmente di prestigio, dell'arredo delle stanze, diciamo, da letto di elevato stato sociale, il che dimostra che servono all'esibizione del corpo, a rimirare il corpo. Adesso la facciamo corta, però fanno parte dei cambiamenti che si introducono in questa fase anche nella concezione del corpo. Cercando di guadagnare rapidamente la fine del discorso, vorrei mostrarvi con questa bella immagine di danzatrice. In realtà non è affatto una danzatrice, questa è una delle modelle di Vionnet, è una delle muse ispiratrici di nome Sonia, è una delle figure, se ricordo bene si chiama Sonia, sì, indossatrice della Maison. Siamo agli inizi del Novecento, è passato circa un secolo dalla moda, dal revival di cui abbiamo parlato prima, un secolo nel quale è sparito il corpo delle donne, nel quale è sparito l'uso diffuso del bianco, sono sparite le mollezze di cui sopra, è cambiato molto politicamente il quadro complessivo. Dopo un secolo, quel revival che è stato il primo vero e proprio revival vestito e calzato, diciamo così, nella storia, ha una seconda fase, un altro momento di ritorno all'antico, di nuovo direi per andare avanti, un ritorno che non è un semplice recupero ma è un'interpretazione, e che vede queste mollezze, leggerezze, queste forme di abito che in questo caso sono rappresentate in questa bellissima immagine che è stata pubblicata su Vogue 1931, e in alcuni fortunati e splendidi abiti di Mariano Fortuny che sono non propriamente del tutto assimilabili a quello che vediamo prima, ovviamente, ecco, però che alludono allo stesso modo alla mollezza, alla destrutturazione. Sono abiti, fra l'altro, di straordinaria modernità, ecco, penso che molte di noi amerebbero mettere uno di questi abiti che non a caso rimandano proprio nel nome a Delfi, alla cultura classica, al mondo classico. Ecco, questa è sempre un'immagine di Mariano Fortuny, il nome non me lo ricordo, della modella se mai l'ho scritto, siamo agli inizi del XX secolo, siamo a una interpretazione dell'antico diversa da quella che abbiamo cercato di descrivere per i primi dell'Ottocento, ed è un uso del passato strumentale a una operazione diversa. Qui non c'è un uso controrivoluzionario analogo nell'obiettivo polemico, però è di nuovo una forma anche di messaggio politico, perché stiamo ragionando di una reazione a un Ottocento che dal punto di vista anche politico, anche culturale, ha rappresentato sotto molti punti di vista una chiusura, un sacrificio, e che per quello che ha riguardato il ruolo delle donne, per quello che ha riguardato l'esibizione del corpo, per quello che ha riguardato anche le relazioni sociali, ha costituito anche una fase di chiusura, e c'è invece una richiesta di maggiore libertà. È un'epoca nella quale, fra l'altro, non so, maturano anche posizioni che noi oggi chiameremmo proto-femministe o femministe, in cui matura una cultura della libertà del corpo, dell'igiene del corpo, dello sport aperto anche alle donne. Cioè, ci sono tante cose che posso semplicemente evocare, che sono funzionali o comunque fanno da cornice al recupero del classico nel mondo della moda, rappresentato in maniera particolare da Mariano Forturi. Quindi mollezze, quindi pepli, quindi tuniche, quindi scialli, quindi allusioni, come si diceva prima, a una libertà anche di movimento e a una mancata costrizione. Sono sempre capi di Mariano Fortuny, che molto così rapidamente, giusto per dare un'idea, ho accostato ad alcune immagini invece di arte classica. Mi fermo solo un attimo per concludere su queste brutte immagini, perché le ho ricavate da un servizio domenicale della Repubblica, fatte in casa e quindi con tutte le spiegazzature che ha il quotidiano. Quindi queste sono quattro immagini di abiti di una delle ultime collezioni, se ricordo bene primavera-estate 2008, e dovremmo avere, le ho messe anche in ordine. Il primo è un peplo di Gianfranco Ferré, quello sulla sinistra, segue sempre un abito uso peplo di Versace, un abito di Marni, e l'ultimo sulla destra è di Hugo Boss con cintura alta. Sono quattro abiti che parlano da soli circa i loro rimandi, circa i loro debiti culturali, circa l'uso del passato, e da questo punto di vista è un uso più che altro estetico e basta. Qui non parlerei di recupero di valori o di scena culturale complessiva. Parlerei semplicemente di grande risorsa offerta dalla storia, e in questo caso abbiamo un altro duplice completo. Questo è un abito di Alberta Ferretti dell'ultima stagione, quindi roba di casa nostra, 2008, che è un piccolo peplo molle, morbido, che insomma richiama abbastanza evidentemente certe forme e certa cultura. Non ha riguardato solo gli abiti, ma con questo vado a concludere, ha riguardato anche le pettinature, dicevamo prima, i gioielli, si potrebbe dire, le cinture e anche le calzature, cose di cui vi parlerà poi Elisa Tosibrandi in un prossimo incontro. Noi qua vediamo, questi sono una schiava che allaccia i sandali, ed è un dipinto parietale romano, e se noi esaminiamo, questo è un sandalo romano fra primo e secondo secolo d.C., monaco al museo archeologico. E se voi quando uscite da qui andate a guardare le vetrine, io venendo qua ho guardato quella vicina al nostro studio, non è così bello, ma insomma il modello è quello. Voi direte: i sandali sono sandali, e ci sono decine, centinaia di modelli di sandali. E se adesso noi esaminiamo questi quattro sandalini che sono dell'ultima produzione, sono di Casadei, di Furla, quello di Furla è anche particolarmente interessante perché è proprio anche un premio che è stato dato ai giovani. Bene, a cosa si sono ispirati? Si sono ispirati ancora una volta al mondo classico. Io non voglio dire che non c'è niente di nuovo, ci mancherebbe, negherei l'evidenza. Cioè, voglio dire che la storia ha tante funzioni, ecco, certamente ha anche una funzione conservativa, di memoria, ha una funzione di rafforzamento delle identità. Ma non ultima c'è anche questa funzione di aiutare il futuro con il suo apporto, che è anche un apporto di colori, di proporzioni, estetico, visuale, diciamo così, e poi, se possibile, anche con un apporto, come posso dire, di piacere che dà la riscoperta, il riuscire a collegare le cose, il navigare con qualche maggiore conoscenza fra il mare di elementi che ci capita di elaborare entrando in un museo. Ecco, la piccolissima ambizione che magari nel corso delle prossime conferenze, quando vedrete immagini relative ad abiti, a pepli, a scialli o a sandali, vi venga in mente qualcosa di quello che abbiamo detto oggi. Vi ringrazio.
Ringrazio la professoressa Maria Giuseppina Mozzarelli per questa prima lezione, Gli eterni ritorni della moda, e invito il pubblico presente, qualora voglia fare delle domande, di rivolgersi alla professoressa.
Ma io ovviamente non posso dare la risposta, posso dare qualche elemento di risposta secondo me. Beh, io penso che sia stata molto forte e apprezzata, ecco, il portato, diciamo così, di libertà, di innovazione, che era di carattere più ideologico forse che estetico. E credo che nella forza delle ideologie ci sia qualche cosa che riesce ad attraversare anche ambiti molto diversi fra di loro. Cioè, secoli di costrizione del corpo, secoli di mancata visione, secoli di sacrificio, se riesci a trovare il varco per superarli, liberano una forza che secondo me sul momento è difficile da arginare. E ritengo poi anche che ci sia anche un dato politico, e cioè che al di là dell'elemento estetico e della passione proprio che riesce a suscitare un cambiamento e una rivoluzione del genere, ci sia stata anche la forza proprio del progetto napoleonico, che dal punto di vista politico è arrivato dappertutto, anche laddove è stato poi magari negato, ma è un po', diciamo, la forza del globale, fra virgolette, considerata l'epoca. Ecco, Napoleone, la sua forza, la sua fama, il suo modello, è arrivato dappertutto, magari per essere negato, ecco, però arrivava, ecco, quindi non era una nicchia, non era un ambito ristretto politicamente. E poi ritengo che ci sia stata una grande forza proprio nella ideologia della liberazione del corpo, che per troppi secoli era stata, diciamo, dominante, subita, e che riesce a forare, ecco, questo muro e a diffondersi. Però proprio perché si tratta di forti messaggi, secondo me, sia ideologici che politici, subiscono il destino delle rivoluzioni, ecco. Per cui in epoca controrivoluzionaria, dal punto di vista estetico, si afferma una grandissima rivoluzione, ma proprio perché la rivoluzione è grande, ecco, muove alla reazione, ecco, muove alla reazione, e nel giro di pochi, non neanche decenni, di pochi lustri, di una manciata di anni, si trova il modo di contrastare questo fenomeno. fenomeno interno del quale, cioè, io intendo dire, cioè, ma Napoleone e molte delle iniziative napoleoniche sono rimaste un unicum, compreso quello appunto dell'espropriazione degli enti religiosi, cioè non ce n'è più stata una, eh. Cioè noi siamo qui che traffichiamo, cosa concedere, se l'ICI gliela facciamo pagare o no, ma cioè non ce n'è più stata una, per cui cioè, è stata fortissima questa spinta proprio rivoluzionaria sotto molti punti di vista e immediatamente la reazione si è mossa e le donne dal punto di vista estetico sono state immediatamente ricondotte all'ordine. Ovviamente ce ne sarebbero molte altre di cose da dire, queste sono le prime che mi vengono in mente dalla tua domanda, Marco. Ci sarà un'altra lezione comunque su questi temi, per cui avete tempo di meditare.
Bene, se non ci sono altre domande al nostro relatore, invito gli interessati a questo argomento di ritornare domattina qui nella stessa sala, ma con un piccolo anticipo alle ore 10:30. La seconda lezione sarà tenuta dalla dottoressa Elisa Tosibrandi. Grazie.